Gli incipit di due minuti un libro.
Due minuti un libro.
Amiche e amici, bentrovati www.dueminutiunlibro.it. Oggi vi segnaliamo il libro testimonianza scritto da Giovanna Cicilano, intitolato Sia fatta la tua volontà, il valore di un'identità. Diario di una rinascita. Un libro che parla dritto al cuore per le esperienze raccontate e per il modo in cui l'autrice lo fa. Parliamone direttamente con lei, Giovanna Cicilano. Benvenuta a Due Minuti Un Libro.
Ciao carissimi, grazie.
In questo libro ci racconti la tua vita e il tuo percorso di guarigione. Ma partiamo dall'inizio, di cosa eri ammalata?
Ero ammalata nello spirito. Nel libro è ben chiaro di cosa. Troppe persone pensano che solo il corpo si ammala, ma purtroppo non è soltanto così. Anzi, la malattia dello spirito è ben più grave di quella del corpo.
E come sei riuscita a guarire?
Chiedendo a Dio di manifestarsi e di illuminarmi.
Giovanna, ma il diavolo esiste o no? E come si manifesta?
Beh, se c'è una cosa che il diavolo sa fare bene è quella di far credere di non esistere. E invece esiste. Esiste come? Come si manifesta? Guardiamoci intorno. L'uomo non è stato creato per uccidere. L'uomo non è stato creato per il male. L'uomo è stato creato per amare. L'uomo è stato creato immagine e somiglianza di Dio. Quindi in tutto ciò che c'è odio, che c'è rancore, in tutti i sentimenti che fanno del male a se stessi e al prossimo, c'è Satana. E io lo posso garantire. Leggete il mio libro.
Spesso nel libro parli di Dio incidenze. Spiegaci cosa sono.
Semplicemente che il caso non esiste, ma esiste la divina provvidenza.
Giovanna, cosa vuoi dire a chi è lontano dalla fede e da Dio?
Che solo Dio basta, solo Egli riempì il cuore e l'anima. Non è difficile trovarlo, è dentro ognuno di noi. Basta cercarlo.
Giovanna Cicilano, grazie per essere stata con noi.
Grazie infinitamente a voi.
Vi invitiamo a conoscere meglio il libro e tutta l'esperienza collegandovi a dueminutiunlibro.it. Troverete anche un'ampia intervista all'autrice e l'anteprima da leggere. Sia fatta la tua volontà, il valore di un'identità, diario di una rinascita, di Giovanna Cicilano, Edizioni Effatà. Sia fatta la tua volontà, il valore di un'identità. Diario di una rinascita di Giovanna Cicilano. Edizioni Effatà. Legge Giovanna Cicilano.
Erano le 22 dell'11 ottobre 1977, quando nell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo mia madre diede alla luce una sana e paffutella bambina di 4 kg e 100 grammi. Ero e sono io, Giovanna. Il 12 febbraio del 1978 a Cagnano Varano, paese in cui sono cresciuta, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie ci fu e venne celebrata la mia nascita in Dio con il sacramento del battesimo. Data per me importante quanto quella di nascita, anzi di più. Terza ed ultima di tre fratelli, Michele il primogenito e Matteo il secondo. Cagnano Varano è un piccolo paesino a nord del Gargano, nella provincia di Foggia. Situato su una meravigliosa collina sul lago di Varano e ai piedi di San Giovanni Rotondo. I santi protettori sono San Michele Arcangelo con il compatrono San Cataldo Vescovo. In merito all'Arcangelo, al quale io sono molto devota, apro una piccola, meritata e doverosa parentesi. Nelle date legate alle sue due principali apparizioni, 8 maggio e 29 settembre, viene ogni anno festeggiato e onorato da tutto il paese in quella piccola grotta il suo passaggio, di cui una leggenda narra così. Un giorno un pastore condusse le sue vacche a pascolare. Un bue scappò via veloce e si infilò nella grotta attraverso un buco senza poter più uscire. Il padrone fece molti sforzi per cercare di liberarlo, ma inutilmente. Improvvisamente vide prima una grande luce e poi apparire l'arcangelo San Michele. Il pastore corse subito in paese per annunciare l'accaduto. Tutti i cagnanesi andarono in grotta per poter vedere anch'essi l'arcangelo. Allargarono il buco, cercarono di qua e di là, ma San Michele non c'era più. Trovarono invece le impronte del suo cavallo. Seguendo le orme del quadrupede, fecero una sosta alla fontana di San Michele, dove l'arcangelo, avendo sete, si inginocchiò e improvvisamente sgorgò dalla roccia acqua fresca e pura da quella sorgiva che oggi si chiama Fontana di San Michele. Proseguendo il cammino per il bosco, videro una pozzanghera che l'arcangelo aveva trasformato in Pucina, detta poi Pucina de San Michele, a metà strada tra Cagnano e Monte. Giunto infine a Monte Sant'Angelo, l'arcangelo entrò in grotta e vi rimase per sempre. Mio padre, Antonio, veniva da una famiglia di pastori. A soli 2 anni rimase orfano di padre e così, già a 6, aveva le sue responsabilità. Sveglia all'alba per portare a pascolare i maiali. E se il sole non tramontava, non si rientrava a casa. Questo fino all'età di 11 anni, quando ai maiali si sostituì il peso della prima caldarella sulle spalle, per 150 lire al giorno. Da pastore a muratore per un non-stop durato fino all'età di 66 anni circa. Mia madre, anche lei nata da una famiglia di pastori, esattamente come mio padre, sin da piccola non scampò alle sue responsabilità. Era la seconda di 6 figli, ma la maggiore tra le figlie femmine, quindi considerata educatrice del resto dei fratelli. I miei nonni erano sempre assenti per il lavoro nei campi e a lei toccava prendersi cura dei più piccoli. Molto attenta e vigile, anche perché se qualcuno dei suoi fratelli sbagliava, lei le prendeva al posto loro. Insomma, una famiglia come tante la nostra, in cui, come spesso accade, non mancano e non mancarono difficoltà. Primo capitolo, una corsa agli ostacoli. Avevo circa 18 mesi, quando il primo problema bussò alla nostra porta, strabismo, con conseguente diplopia, che richiedeva particolari attenzioni, cure e terapie, ma in paese da noi tutto questo non era possibile. Nonostante la distanza e le spese, i miei genitori non esitarono a farmi curare da un luminare di Roma e dalla sua equipe, sempre fermi sull'idea la salute prima di tutto. Mani giunte, mia madre, sempre in preghiera, non la fermava nessuno. Credo facesse lunghi discorsi con la mamma celeste perché era troppo ben istruita in quello che faceva. Non si abbatteva mai e ringraziava in ogni istante della giornata il Signore perché l'aiutava a trovare sempre la soluzione ad ogni male. Mai un lamento e mai uno sconforto, mentre io, in silenzio, nonostante la piccola età, avevo cominciato ad imparare il valore e l'importanza del suo modo di agire. Quando quegli uomini dai lunghi camici bianchi si avvicinavano a me e ai miei occhi con quegli attrezzi, stringevo i denti e, anche se non conoscevo Dio, ma solo perché mamma lo ringraziava, ero sicura che lui avrebbe reso tutto molto meno doloroso. Ero coraggiosa, ma non sapevo che quel coraggio fosse proprio un dono di quell'amico di mamma, quel gigante buono che dal cielo era sempre attento e vigile su di noi. Dio, 3 lettere per qualcosa di tanto grande che avrei scoperto pian piano negli anni. Ero una bambina molto chiusa, però, perché mi sentivo in ogni luogo e situazione come un pesce fuor d'acqua. Il mondo che avevo nel mio cuore era totalmente diverso da quello che vedevo con i miei occhi, ma mi impegnavo e cercavo di convivere con quegli alieni. Ero anche molto sensibile e questo rendeva la mia vita molto faticosa in ogni senso. Per esempio, quando andavo dalla parrucchiera con mia madre, dopo solo 5 minuti che ascoltavo quelle donne parlare, mi sentivo come se avessi portato chili di mattoni sulle spalle per ore. Una pesantezza e una stanchezza incredibile. Il divano della parrucchiera era comodo però e quindi puntualmente mi addormentavo fino a quando mia madre mi risvegliava con la sua testa nuova. Mio padre intanto aveva grandi progetti per noi figli e desiderava quel futuro che aveva sempre pensato per sé, ma che purtroppo non era stato possibile realizzare. Di piccola statura, portava bene, come un gigante sulle sue spalle, fatiche e sacrifici, un uomo forte e giusto. Mentre mia madre si impegnava a farci notare il valore del coraggio, mio padre ci insegnava come guadagnarsi, attraverso quel suo modo di vivere, il pane onestamente. Guardavo spesso le sue mani, consumate da quei mattoni, che uno ad uno lui toccava e benediceva perché erano il pane dei suoi figli. Dure come la pietra e sempre piene di grosse ferite, non si stancavano mai. La sua benedizione era proprio nella dedizione, nell'amore che impiegava nel suo operare. Ripeto, una famiglia con le stesse preoccupazioni e paure di tante altre. Bollette, tasse, istruzioni, come arrivare a fine mese, ma con il grande dono di essere una famiglia unita. Crescendo, a noi bambini era stato affidato il compito di pregare la sera prima di andare a letto. In camera dei miei genitori, sul capezzale del letto, c'era un quadro della Mamma Celeste con Gesù bambino in braccio e noi, in ginocchio ai suoi piedi, pregavamo con l'attesa del momento finale. Mia madre, che rimaneva alle nostre spalle, riusciva, nel momento in cui ci facevamo il segno della croce, a lanciare caramelle che sembravano uscire dal quadro. Pochi attimi, il tempo di abbassare la testa e dal cielo arrivavano caramelle per noi. Una famiglia povera, ma ricca di valori, che preferiva, alle vacanze che comunque non ci potevamo permettere, pellegrinaggi nei santuari della Santissima Vergine Maria. Una delle mie zie acquisite, infatti, era ed è originaria della Campania. e questo rendeva possibile visitare santuari non molto distanti da casa e senza grandi costi. Alloggiavamo infatti dalla sua famiglia natia. Il primo santuario visitato fu quello della Beata Vergine di Pompei, seguito da quello della Madonna di Montevergine, di San Gerardo e al ritorno della Madonna dell'Incoronata a Foggia. Nel santuario della Madonna di Montevergine, mia madre affidò a Maria una preghiera che riguardava una delle sue sorelle. Mia zia, infatti, non riusciva ad avere figli da ormai 13 anni dal matrimonio, nonostante li desiderasse con tutto il cuore. Non passò molto che fece un sogno particolare. Lo raccontò a mia madre con chiarezza e nei minimi dettagli. Sognò un luogo dove lei non era mai stata e che non aveva mai visto in vita sua. Man mano che glielo narrava, mia madre sentiva nel cuore l'intercessione della Vergine Maria per la preghiera che le aveva affidato. Mia zia le descrisse il santuario della Madonna di Montevergine ed era già incinta della prima di 3 figli avuti uno dopo l'altro.
Per me, nonostante fossi solo una bambina, questa era la dimostrazione reale e tangibile che da lassù c'erano orecchi e cuori sempre in ascolto per noi.
Gesù, Giuseppe e Maria, santi angeli e arcangeli ascoltavano e intercedevano affinché Dio Padre agisse con la sua santa volontà per amore e bene dei suoi figli. Intanto gli anni passavano ed io diventavo sempre più taciturna e distaccata dal resto del mondo. Mia madre cercava sempre di comprendere e accettare questo mio modo di essere. A volte diventavo aggressiva perché ero totalmente esausta di quelle invisibili battaglie diurne e notturne che volevo solo essere lasciata in pace. Una sola parola di troppo mi avrebbe resa inquieta. Non volevo sentire ulteriori pressioni e spesso per lei non era così difficile capire. In fondo al cuore sapeva che non era un problema psicologico, ma un continuo rifugio da un mondo che non sentivo per niente mio. Qualcosa interferiva continuamente in quella ricerca di pace e silenzio. Come ho scritto sopra, battaglie notturne, perché anche la notte non era mia amica. Facevo sempre brutti sogni e non mancavano mostri da vedere e combattere, ma non potevo parlare con nessuno di questo. Una vocina nel cuore mi dava forza e mi incoraggiava a sopportare e restare in silenzio. Con le scuole elementari arrivò anche il momento del catechismo per ricevere il sacramento della prima comunione, che grazie ad ottimi catechisti mi permise di approfondire la conoscenza di Dio. Il 21 giugno del 1987, nella chiesa di Santa Maria della Pietà, ricevetti e accolsi con gioia questo grande dono. Durante il catechismo trovai affascinante tutta la storia legata a Dio. Mosè, Noè, il sacrificio di Abramo, era tutto così misterioso e ricco di grandi prove d'amore. Tutto davvero interessante, ma ancora più interessante la storia del Messia, Gesù, il Figlio di Dio. L'annuncio dell'arcangelo Gabriele a Maria come prescelta dal Signore per accogliere e partorire il figlio, quella realtà in cui quella parola diventava viva e si incarnava in quel santo grembo, mi riempiva il cuore di gioia e sana curiosità. Man mano che leggevo e scoprivo il Vangelo, mi sentivo a casa. Trovavo le risposte a molte delle mie domande e ai miei stati d'animo.
Avete ascoltato l'incipit del libro di Giovanna Cicilano intitolato Sia fatta la tua volontà, il valore di un'identità, diario di una rinascita, edizioni Effatà.